Bene, allora oggi incontriamo un altro personaggio e come salmo di introduzione il 118 o il 119, dipende dalla numerazione che l'editore ha voluto dare. Se prendiamo la Bibbia, la CEI, l'ultima edizione, il numero 119. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Aprimi gli occhi, Signore, perché io consideri le meraviglie della tua legge. Ecco, questo salmo, che è il salmo più lungo del Salterio, è diviso in parti. Ogni parte corrisponde a una lettera dell'alfabeto ebraico, quindi ogni lettera è il più lungo. E è anche quello che ho notato, dove è più ripetuta la parola occhi, luce. Oggi è proprio festa della risurrezione, domenica, luce. E allora incontriamo un personaggio a cui manca, almeno all'inizio, la luce e poi la recupera. Giovanni 9, dal versetto 1 al 12. Passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli risposero: come dunque ti furono aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha plasmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe a lavarti. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è questo tale? Rispose: non lo so. E poi l'episodio ancora prosegue, ma abbiamo letto solo una parte. Voi magari, se avete tempo, lo leggete tutto quel capitolo, che è incentrato proprio su un elemento naturale, la luce. E qui di nuovo c'entra il discernimento, perché il discernimento è proprio quella capacità di saper veder bene, veder chiaro, scegliere la cosa bella che dà senso alla nostra vita. Anche se ci troviamo o ci sono delle difficoltà, degli ostacoli, della tristezza che appannano i nostri occhi, che ci impediscono di vedere, bene, io scelgo il senso della vita, scelgo ciò che veramente riempie di significato la mia esistenza, anche se a volte costa. Però se prendiamo, che ne so, i marinai come esempio, o i navigatori, in mare aperto che solcano gli oceani. Cioè loro, o anche i pescatori di per sé, loro sanno che è pericoloso navigare, mettersi in mare, ma non per questo, non perché sia pericoloso, rinunciano alla loro scelta, quella di buttarsi al largo. Allora anche noi sappiamo il nostro rischio, sappiamo anche le difficoltà, mettiamo, Gesù ci ha avvertito in anticipo, le difficoltà che incontreremo sono quelle che lui ha incontrato, bene, ma non per questo rinunciamo alla ricerca del senso della vita, della gioia piena. E qui incontriamo allora di nuovo un uomo, vedete che la storia si ripete di nuovo, come con il paralitico, come con la donna samaritana. Non c'è un nome proprio qui, ma di nuovo un uomo nella sua piena dignità e rispetto. E viene detto un uomo cieco, però prima è un uomo, quindi mai identificare, no, abbiamo detto mille volte, il peccato con la persona. Ci troviamo durante la festa delle capanne, e anche qua è interessante vedere che la festa delle capanne, che cosa che richiamava? Richiamava il cammino che il popolo di Israele fece nel deserto, 40 anni. Ecco, questo uomo invece è il contrario del cammino, inchiodato per terra, senza potersi muovere. Ecco, allora è anche bello vedere questo. A Gerusalemme, nelle vicinanze del Tempio, c'era proprio lui, cieco dalla nascita e senza nome. Ed era poi anche seduto, dice poi il testo più avanti, e mendicante, cioè in balia degli altri. E quindi questo personaggio rappresenta ognuno di noi, che a volte, oltre a non vedere, non camminiamo. Anzi, rappresenta proprio l'uomo e la donna che non può camminare perché non vede e non sa dove andare. Quanto disorientamento anche nella società, a volte anche nella Chiesa stessa. Cieco è uno che non vede né sé né l'altro. È anche interessante, non vede, oltre che non vedere gli altri, non vede neanche se stesso. E dicendo anche cieco dalla nascita, quindi dall'inizio della sua vita, si potrebbe anche interpretare, e Silvano Fausti sottolinea questo, che l'illuminazione del cieco è il dono di una nuova nascita, e quindi un rinascere dall'alto. E Nicodemo, e qui sono molto vicini i due personaggi, cioè, e ancora di più, il non vedere fisico può essere proprio preso come immagine della cecità spirituale, propria di chi non sa andare, disorientato, confuso, a volte magari anche scoraggiato, deluso, amareggiato magari dalla vita, arrabbiato. Questa cecità è proprio anche la nostra a volte, che ci impedisce di vedere la verità che ci fa liberi. Gesù dice proprio questo, è la verità che ci rende liberi. Giovanni lo sottolinea molto, 8:32, e qui siamo proprio in quei capitoli in cui Gesù ci parla della verità, della libertà, della luce. E se ci pensiamo bene, quasi il non vedente si potrebbe anche definire come un veggente, nel senso che come colui che vede l'invisibile. Allora, qui non è che mi riferisco a delle apparizioni particolari, ma mi riferisco che Naturalmente, lo sappiamo, colui che ha questa difficoltà fisica, questo handicap, sviluppa della cecità, sviluppa quindi molto di più le altre facoltà, non sappiamo. E allora è un veggente nel senso che sa leggere più in profondità, sa ascoltare molto di più degli altri, molto più sensibile. Quindi un difetto da una parte corrisponde a un più, cioè un meno da una parte, questo difetto corrisponde a un più, a un dono dall'altra parte. E quindi mi viene da pensare come a Ulaanbaatar, nella capitale della Mongolia, la nostra missione era vicina a un centro di... c'era una casa dove il governo aveva adibito per tutti i ciechi, coloro che avevano questa infermità. Allora li vedevamo tutti i giorni passare davanti alla nostra missione, ma frequentemente anche da soli, andavano da soli, conoscevano con la bacchetta, conoscevano a memoria tutti le strade, e i vicoli. Il problema è che in Mongolia per le strade nella capitale veramente a volte ci sono dei buchi o dei tombini senza scoperti, senza... dico aiuto, speriamo che... com'è che fanno questi qui? Invece sono sembrava quasi che... E mi sono fatto amico di uno di questo, sono andato a trovarlo diverse volte, e come veramente era attento, e mi spiegava che lui era in gamba e senza nessun... non traspariva in lui nessun sentimento di inferiorità, anzi lui era più in gamba di tutti perché faceva dei massaggi speciali. Infatti mi ha fatto anche, mi ha rotto la spalla con delle manoni, però perché la sua capacità era proprio quella di sentire il problema, gli acciacchi, i problemi degli altri, no? Sensitivamente, col tatto, e veramente era uno dei più bravi, si vantava di questo. E quindi, ecco, vediamo adesso, sto guardando la prima parte, il cieco come uomo, poi vedremo l'iniziativa di Gesù, che cosa fa Gesù. Quindi non andiamo in ordine del testo, ma di personaggio, facciamo un'inquadratura adesso, uno zoom su questo uomo cieco. Questo uomo cieco, dopo che Gesù gli ha fatto quello che ha fatto con il sangue e tutto, questo qua andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora, focalizzando proprio su queste azioni, è bello vedere che innanzitutto il cieco ascolta ciò che Gesù gli dice, ascolta la sua parola. Lui lo manda ed egli va. E potremmo dire, questo è proprio il caso di dirlo, il cieco in questo caso obbedisce ad occhi chiusi. È vero, letteralmente parlando. E addirittura doppiamente chiusi, perché erano chiusi per questo difetto fisico che aveva lui, naturale fin dalla nascita. E poi erano chiusi anche perché ci aveva ficcato davanti un bello strato di fango, quindi due, possiamo dire, ostacoli aveva dentro, davanti agli occhi. Ma lui obbedisce, ecco, anche qui è interessante dire, perché a volte c'è anche delle spiritualità che io non capisco tanto, però quando... qualcuno mi dice bisogna obbedire ciecamente, io dico aiuto, cioè secondo me con calma, nel senso che non è che se la nostra fede non è una fede cieca, anzi il Signore ci dice usa la tua intelligenza è un dono che ti viene dato, E se uno ti dice buttati giù, vai o vai buttati in mezzo al fuoco, beh, uno ci pensa un attimo prima. Non è la nostra fede un'obbedienza cieca. Però, infatti, qui, in questo caso, anche ci illumina in questo senso. È vero che ho detto che obbedisce a occhi chiusi, però possiamo dire allo stesso tempo che questo uomo obbedisce a ragion veduta. Perché? Perché innanzitutto il fango di cui i suoi occhi sono unti proviene da Gesù. E lui aveva sentito parlare di Gesù, chi era Gesù, che cosa faceva, e quindi si era venuto a conoscenza del suo potere di guarigione, di questo maestro itinerante, e quindi si fidava. E poi due, perché l'acqua in cui Gesù lo manda a lavarsi, Siloè, significa piscina di Siloè, Siloè inviato. E quindi anche qui è tutto un richiamo proprio all'Antico Testamento, a Isaia, a essere inviato, il Messia. Allora lui obbedisce a ragion veduta, proprio dopo aver fatto una... dopo averci meditato su, possiamo dire. E qui esplode la gioia, perché è inimmaginabile la sorpresa di uno che non ha mai visto la luce e a un certo punto vede. Vedere o contemplare è la forma piena del conoscere, in Giovanni si potrebbe dire. Chi crede in Gesù conosce la verità che lo fa libero e viene alla luce. Cioè, quindi credere, e quindi qua siamo a livello spirituale, ma avere fede fa la differenza. Veramente. E ci può aprire un cammino di libertà. Quest'uomo ormai è libero. E cosa succede? I problemi non finiscono. Perché a un certo punto gli chiedono, ma chi è qui? Chi sei tu? La gente si rivolge a questo ex cieco, possiamo dire. Qual è la tua identità? Ma sei tu o sei un altro? Allora qui è importante anche dire innanzitutto che l'altro come mi vede, questo è importante. Io sono anche come sono visto dagli altri, perché noi siamo relazione. Allora, non lasciamo perdere i pregiudizi o le critiche, ma come realmente l'altra mi vede in una relazione sincera. Perché la relazione cambia quando anche l'altro mi vede altro da come mi vedeva prima. E quindi anche la nostra concezione di noi stessi e degli altri può cambiare, altrimenti rimaniamo inchiodati ai giudizi o ai pregiudizi, appunto. E c'è anche una bella storiella dove si racconta, c'erano due ammalati in un reparto dell'ospedale che si trovavano tutti e due in una stessa stanza. Allora c'era uno che aveva il letto vicino alla finestra e l'altro invece un po' più spostato in qua. Quello, il secondo, non vicino alla finestra, si lamentava tutto il giorno, diceva io sono da solo, nessuno mi viene a trovare, e con questa malattia era proprio veramente giù, demoralizzato, sconfortato. L'altro vicino a volte lo guardava, cercava di incoraggiarlo, e il secondo però, non essendo vicino alla finestra, cercava a volte di tirarsi su per guardare anche un po' giù dalla finestra, perché sentivano delle voci dal di fuori, c'era dietro questo ospedale c'era un parco, quindi sentivano delle voci, però non riusciva, perché era talmente inchiodato, paralizzato al letto, a vedere fuori. Allora l'altro, suo amico lì vicino, dice: qui c'è un parco bellissimo, senti l'acqua della fontana che zampilla, come rinfresca tutto l'ambiente. Ah sì, è vero. Ma poi chi c'è? Ma guarda, qui in questo parco bellissimo ci sono tanti animali, tanti uccelli, senti il cinguettio delle rondini, poi ci sono le anatre e tutto. E continuava a raccontargli per incoraggiare, vedere le cose positive. Poi ci sono tante persone, ci sono anziani, giovani, coppie che si abbracciano, si baciano, si vogliono bene. Ma che bello, bello. Solo che poi a un certo punto, allora tutti i giorni gli raccontavano queste storie, a un certo punto uno dei due muore, quello vicino alla finestra. Lo portano via e arriva l'infermiere e gli altri dicono: ma... E questo suo amico gli dice: ma perché è morto? Cosa è successo al mio caro amico che sempre mi dava speranza e gioia, mi faceva sognare? È mancato ieri sera? Allora potete trasferirmi in questo letto qui, così io posso vedere giù dalla finestra? E sapete, no, come finisce la storia? No. E gli dice: guarda dalla finestra, vede un muro, c'era un muro a pochi metri di distanza. Io: ma come? Ma questo mio amico ha inventato tutte queste cose, dicendomi queste cose del parco E poi chiede all'infermiera, e l'infermiera dice: questo tuo amico che è mancato in cielo era cieco, gli dice. E allora veramente, pensando che lui non è che inventava le cose, sentiva le cose, però poi le immaginava e le descriveva a suo modo. E forse quella persona cieca, come in questo caso anche del cieco nato, possono darci molto di più di quello che a volte noi che vediamo realmente riusciamo a percepire dalla realtà. Bene, adesso guardiamo Gesù velocemente. Che cosa fa Gesù? Gesù innanzitutto passa in quel contingente, passando Gesù vide, voce del verbo vedere, quindi lui sì che riesce, vede bene, ed è, come dicevamo, la prima attitudine della misericordia, dell'amore vero, il vedere l'altro anche nelle sue fragilità e nelle sue ricchezze. Passando vede l'uomo, e quindi l'iniziativa è sua. Infatti questo uomo non chiede un bel niente a Gesù, ma prima di tutto Gesù lo vede. Beh, poi c'è questo dialogo che vedremo dopo, no? Di Gesù con la gente, però poi gli dice, siccome era lì da tanto tempo, comincia a sputare per terra, fa il fango e gli dice va. Quindi l'iniziativa è sempre sua, non è mai nostra. Il lavoro della grazia e dell'amore ci precede sempre. Quindi no panic, possiamo anche dormire sonni tranquilli. Mi pare che c'era Papa Giovanni XXIII che... non riusciva a dormire di notte, raccontano. Allora a un certo punto, quando mi pare che forse ha avuto un sogno nel quale un angelo diceva: ma la Chiesa è tua o dello Spirito Santo? Ah, dello Spirito Santo. Allora da lì cominciò a dormire sonni tranquilli, profondi. E allora veramente l'iniziativa, la grazia ci precede sempre. Non è l'uomo che vede Dio, ma prima di tutto è Dio che ci vede e ci dà la capacità di vederci nuovi con il suo sguardo. Allora vedete come che ci vede Dio? Dio ci vede dicevamo all'inizio, nell'introduzione degli esercizi, con gioia e contento di quello che siamo. E ci vuole anche guarire, insomma, perché ci vuole bene. Però qui nasce un dibattito, e qui un altro problema, no? Tanto per cambiare, non esiste storia senza qualche intoppo. Rabbì, comincia a dire la gente, ma dici un po', chi è che ha peccato? Vedono che c'è un problema e subitano, cerca la gente che mormora, cerca di scoprire il colpevole, il capro espiatorio. È una voce insidiosa e anche invidiosa forse. E anzi qui, attenzione, non è la gente, ma sono i discepoli stessi. Quindi i discepoli anche loro devono fare un bel cammino di conversione. Allora, Gesù, diciamolo subito chiaro, non solo ritiene che uno è responsabile delle proprie azioni e non quelle dei padri, ma nega anche la connessione tra la colpa e il peccato, cosa che invece noi spesso e volentieri non facciamo. Cioè, noi invece colleghiamo la colpa con il peccato, associamo proprio questo. Ma infatti quando gli dico in questo caso o ha peccato lui o hanno peccato i suoi genitori, allora Gesù dice non ha peccato né lui né i suoi genitori, questo deve essere chiaro, perché peccare significa fallire il bersaglio, mancare il segno, e quindi non è qua si tratta di una malattia, non di un peccato. Allora qua è la cosiddetta, in tutte le religioni è presente un po' questa deformazione, ma anche in Israele nell'Antico Testamento c'è questo, la cosiddetta legge della retribuzione. Allora io faccio il bene e per cui tutto mi andrà bene, io faccio il male allora mi andrà tutto male. Cioè devo pagare le conseguenze del male che ho fatto. No, Gesù vuole scardinare questa concezione. Cioè ai buoni, allora come si può dire? Ai buoni è riservata la benedizione, ai cattivi la maledizione. Ma non è così che funziona. Questa è un po' una concezione magica o molto semplicistica dei fatti, cioè che la benedizione di Dio è solo per i buoni e il male e la maledizione per i cattivi. No, e quando pensiamo ad esempio, un esempio classico di questo è Giobbe. Vi ricordate Giobbe? Giobbe era un pio israelita, un uomo con una grande fede. Poi sappiamo cosa è successo: Dio vuole provare tra virgolette la sua fede e comincia a togliergli, a morire tutti gli animali, a togliere tutti i suoi campi, e poi tutti i figli muoiono, e poi una grave malattia. Allora arrivano i suoi amici a consolarlo, ma questo è un accanimento teologico, possiamo dire. Ma guarda, loro dicono, ma tu devi aver fatto qualcosa di male perché ti succeda tutto questo. Ma lui non ha fatto niente di male, capite, no? Il punto. E quindi, infatti, il risultato poi di questa storia di Giobbe è che Giobbe rimane fedele, capire non capisce, perché non si sa. Infatti non c'è una risposta in quel libro, ma in tutta la Bibbia, del perché del male. Adesso non entriamo in quello perché non finiremo mai, ma non c'è una risposta filosofica, ma è una risposta forse esistenziale. Giobbe rimane fedele al Dio fedele, e alla fine il Dio lo ricompenserà 100 volte tanto di tutto quello che ha perso, ok? Però invece se noi cadiamo in questo errore, allora potremmo sempre cadere in questa mistificazione, cioè errore. I ricchi saranno i buoni e benedetti, mentre i poveri saranno i maledetti e cattivi di Dio. Ma nella realtà, a volte la realtà ci fa anche dire un po' questo, perché se noi guardiamo chi ruba diventa ricco, chi è derubato diventa povero, spesso e volentieri, chi ha fama e si sazia sta bene, e invece l'affamato sta male. Chi ferisce l'altro non sente, diciamo, il dolore, il ferito che soffre. Allora, se continuiamo questo ragionamento mondano, un po' così, allora ci viene da pensare che la povertà, la fame, la sofferenza siano dei mali che ad ogni costo devono essere combattuti. Certo che dobbiamo combattere il male, e Gesù stesso prima di tutto ce lo insegna, però non dobbiamo far sì che il male da cui guardarci con ogni cura deve essere debellato ad ogni costo. Io devo stare bene assolutamente, cioè, mi capite? Non so se riesco a spiegarmi. E allora io devo stare bene, noi dobbiamo stare bene assolutamente in barba a tutti gli altri, agli altri non mi interessano, io devo stare bene. E no, qui non funziona, perché il punto è questo, e poi finisco questa parentesi, che dovremmo comprendere invece che il male non è essere poveri, ma è rubare, non essere affamati, ma affamare, se si può dire, affamare gli altri, privarli di ciò che hanno. Non è il male tanto soffrire, ma far soffrire. Il male è questo. Vabbè. Allora, veramente Gesù vuole farci guarire da questo modo di vedere un po' distorto. E perché questo succede? Perché affinché si manifestino le opere di Dio. E vabbè. E poi c'è anche il fango con la saliva che indica la creazione. Dal fango è stato creato l'uomo, Genesi 2,7. Il fango non è più, in questo caso, impastato solo con l'acqua, ma in questo caso con la saliva che indica lo spirito. E poi il fango però indica veramente anche la nostra condizione di perdizione, affogare nel fango come Geremia che fu buttato in una cisterna e nel fango stava quasi per morire. E lì il Signore sperimenta il suo aiuto. E Gesù usa proprio questo fango nel quale spesso e volentieri noi possiamo cadere per guarirci dalla nostra malattia. Nel fango in cui noi cadiamo, allora lui lo prende, lo utilizza per guarirci. Vabbè, e poi alla piscina di Siloe, l'abbiamo già detto, va, lavati. Questo è il mandato missionario, solo andando, uscendo da noi stessi, muovendoci, che possiamo guarire. Non risolveremo mai i nostri problemi, anche dal più bravo psicologo che possiamo andare, se non uscendo da noi stessi per incontrare l'altro. L'altro con la maiuscola e anche con la minuscola, lasciandoci dietro tutti i nostri problemi. C'era anche un padre, nostro maestro dei novizi, che mi diceva una volta confidenzialmente, è un pratico insegnamento, quando io mi sento un po' giù, mi diceva lui, un po' scoraggiato, mi metto a servire, a fare apparecchiare tavola, a fare un servizio per gli altri, e questo, esci da te stesso e ti libera e ti dà quella gioia contraria invece alla chiusura in noi stessi, all'egoismo che ci rende sempre più tristi. Oh, aiuto, qui siamo già sconfinati. E poi leggerete per conto vostro anche Gesù, luce del mondo. Cioè, veramente c'è un processo di illuminazione che Gesù vuole mettere in atto dentro di noi. Cioè, quindi la nostra fede non è irrazionalità della creduloneria, ma è vedere bene con gli occhi la realtà, o meglio, aprire gli occhi sulla realtà. Vedere la realtà come la vede Dio. Perché è inutile, ad esempio c'è anche un'altra storiella veloce, è ambientata nell'Amazzonia, dove, sapete, lì tra una missione e l'altra si usano le barche, non ci sono le strade. Allora a un certo punto, una persona era su questa barca, zattera, che stava quasi affondando, ormai era mezza riempita d'acqua, e Signore comincia a pregare, forse, Signore, Signore, aiutami, aiutami, tu hai detto che tutte le volte che ti invochiamo tu sai, e passa vicino a lui un'altra barca di pescatori, e vieni amico, te che ti aiutiamo, io, no, io ho pregato il buon Dio, lui mi aiuta, sono sicuro, allora vabbè, aggiustati. Poi ne passa una seconda barca e dice, questo qua stava sempre più affondando, dice, dai, vieni, vieni che stai, no, io sono sicuro che Dio mi... E ne passa la due, la terza volta, la quarta è affondato, dice, ma poi va in cielo, arriva, ma perché? Tu hai detto che avresti sempre ascoltato le nostre preghiere, e sì, ti ho mandato tre barche lì, non sei salito. E allora... veramente un po' alla nostra vita e a volte è un po' così, appesa, no, a queste realtà. Chiediamo veramente oggi, domenica, la luce della risurrezione, perché possiamo anche noi camminare sulle strade della vita.